Bene, bene, allora ci siamo e allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio. Intanto Stefano, ben ritrovato come sempre. E Stefano,
ciao Marco, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
Allora, collegato con noi c'è Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, ben
ciao,
trovato.
Dice.
Buongiorno a tutti voi, ciao Stefano, ciao Marco.
Ben ritrovato, DJ, ben ritrovato. Ben ritrovato anche a Giampaolo Gherarducci di Mediaset. Ciao Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao a tutti.
Buon pomeriggio, benvenuti. Sentite, andiamo un attimo a parlare di Milan in attesa di anche del collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Milan che ieri si presenta in Coppa Italia, vince, poi c'è il problema a Leao, ma ci sono anche le parole di Tare molto importanti su quello che riguarda il calciomercato. DJ, no? Ha detto Vlahovic e Højlund sono due opzioni, staremo un po' a vedere chi la spunterà. Vi dico che gli ascoltatori nel nostro sondaggio in questo momento ritengono che alla fine la spunterà Vlahovic, il 53% in questo piccolo sondaggio, tra questa disputa, no, tra le
due. Si deve un po' ridimensionare, perché sappiamo tutti, come abbiamo sempre detto più volte, il problema dell'ingaggio pesa, e poi sono a caratteristiche che magari per questa squadra potrebbero andare bene, ma io vedo più Højlund in questo contesto.
Vedi più Højlund?
Sì, anche che lavora molto di più, diciamo, anche sono tutti e due mancini, e Højlund lo vedo magari più propenso proprio a riscattare anche un po' le anni che non è stato, diciamo, anche se poi al Manchester United un po' tutti hanno sofferto, dice, il momento di questo club. Però lo vedo come caratteristiche situazione migliore rispetto a Vlahovic, che, ripeto, il discorso ingaggio, il discorso, diciamo, del suo stipendio, secondo me può pesare, a meno che lui non si ridimensioni un po', ma da quello che ho letto e se quello che si evince, mi sembra sia fermo nelle sue insieme al suo procuratore, a quello che vorrà fare, o va in scadenza oppure rimarrà con questo contratto, che ovviamente in Italia sono contratti troppo onerosi.
Allora facciamo una cosa, flash subito con la redazione di Tutto Mercato Web con Dimitri Conti per questa situazione del Milan, che saluto subito. Ciao Dimitri, ben trovato.
Ciao Dimitri,
buon pomeriggio, un saluto a tutti.
Allora vai pure, partiamo dal Milan e poi ti chiedo anche lì, stavamo discutendo prima, così fai tutto il quadro tu sul discorso Napoli, perché a questo punto chi sarà l'attaccante scelto per tamponare la situazione Lukaku?
Milan, questione centravanti, il cerchio si è parecchio ristretto, anche per diretta ammissione di Glitare, che accogliamo anche con piacere, insomma, finalmente qualche dirigente si lascia scappare nomi e che entra nel merito, anche se sono giocatori di altre squadre. In questo momento il ballottaggio è a due, Højlund, Vlahovic, entrambi citati, due situazioni molto diverse, perché Højlund lo andresti a prendere in prestito con diritto di riscatto, per Vlahovic devi studiare un acquisto invece a titolo definitivo, e giustamente facevate notare voi, devi anche studiare l'aspetto del contratto, anche se mi risulta che ci fosse una prima intesa, chiamiamola così, per un accordo da 6 milioni netti per 4 anni, quindi comunque non sarebbero pochissimi soldi. Ecco, il nome di Højlund, però attenzione, perché qui lancio un assist di riflessione, poi magari ci ascolta anche qualche operatore, potrebbe fare in questo momento forse paradossalmente più al caso del Napoli che va alla ricerca di un attaccante che ora entri in squadra e prende il posto di Lukaku almeno fin quando serve, perché ha avuto un infortunio molto serio al retto della coscia femorale, si parla di almeno 2 mesi di stop, quindi serve uno pronto all'uso. È il nome preferito da Conte, e ne abbiamo dato conto, scusatemi, sì, il gioco di parole, è Zirkzee, sempre del Manchester United. Qual è il punto in favore di Højlund? E ora stiamo anche per pubblicare un approfondimento più dettagliato su Tutto Mercato Web, quindi eventualmente vi rimando anche lì, è un under 23, e quindi per le liste della Serie A è un'iscrizione gratuita, il che permetterebbe di non dover rinunciare a nessun altro, perché si parla anche del fatto che il Napoli, se prendesse un over, potrebbe dover tenere fuori dalla lista, almeno fino a gennaio, proprio Lukaku. Quindi tutto dipende dall'entità dell'infortunio, i nomi si stanno sommando, oltre a Zirkzee, Højlund, è stato fatto per esempio quello di Pinamonti, ne emergeranno altri in giornata. Diciamo che fosse un under, probabilmente risolverebbero due problemi in un una botta sola.
Bene, bene, questo è un flash di mercato per il momento. Ringrazio Dimitri Conte, la redazione di Tutto Mercato Web, su quello che ci ha esposto. Andiamo subito in commento. Grazie Dimitri,
ciao,
a,
Dimitri
presto,
grazie.
A presto.
Voi alla prossima.
Un problema lo strappo.
Vai, DJ, dicevi?
No, dico, se è lo strappo, sì, la sua corporatura, due mesi fatti bene però.
Guarda, prima il professor Pino Capua parlava addirittura di 3 mesi, ragazzi.
Perché ragazzi, lo strappo, ora paradossalmente, con le tecniche di oggi, se non lo curi bene, forse peggio anche di una lesione a livello ginocchio e caviglia, perché lo strappo poi, se non lo curi bene, può formare la fibrosi, la fibrosi ti porta ad uno scompenso anche, diciamo, muscolare, quindi vista l'età, vista anche la, insomma, la corporatura di questo calciatore.
Allora facciamo una cosa, finiamo un attimo il concetto Milan. Tu hai detto Højlund, Di Gennaro, Gerarducci. Chi la spunta tra questi alla fine? Cioè, perché la situazione è, sono due operazioni completamente differenti, no? Anche stando a quello che ci riferiva prima proprio Dimitri Conti di Tutto Mercato Web. Una sarebbe quasi un prestito, l'altra invece un acquisto a titolo definitivo.
Eh sì, ascoltando anche appunto quello che ha detto Dimitri, mi pare che Milan debba anche abbastanza fare in fretta, perché se Napoli cerca una punta e cerca magari ZQZ o lo stesso Højlund, è chiaro che i tempi un po' si restringono per il Milan. La soluzione Højlund sicuramente in questo momento per il Milan è la soluzione prioritaria, perché il prestito ovviamente per il Milan adesso è una formula più adatta, perché ha speso un pochino sul mercato e forse dovrebbe fare un acquisto di questo genere poi dopo perfezionare la prossima stagione, perché Vlahovic alla fine gli viene a costare penso almeno 20 milioni, perché se la Juve vuole 25 e il Milan offre 15, una soluzione intermedia potrebbe essere a 20 milioni, almeno questa è l'impressione. Al di là delle caratteristiche tecniche di un giocatore come Højlund, di un giocatore come Vlahovic, la formula forse economica per il Milan in questo momento è più vantaggiosa, quella appunto di andare a prendere l'attaccante ex Atalanta.
No, ma però non capisco una cosa, il Manchester United farebbe partire Zirkzee e Højlund, tutte e due insieme.
Ma adesso ieri la partita?
No, tutte e due non penso.
Abbiamo da Cugna, Cesco.
Dice sono tanti, quindi tutte e
sono
due.
Sono tanti, sono forti, hanno speso una barca di soldi e Højlund se la vede in tribuna, ragazzi, in sé pure.
Quindi giusto farle andare tutte e due praticamente.
Ma è giusto, insomma, Manchester United poi gli dice pure male, perché io ho visto la partita, ha fatto una buona partita, mo è pure è tipo Luca un bestione, visto che cos'è, un armadio. Da Cugna è fortissimo.
Quindi Cesco dici, è entrato, non c'è spazio per loro due, dai.
No, sono un gradino sotto rispetto a questi calciatori. Io sono d'accordo con quello che ha detto Giampaolo. Højlund, per quanto riguarda l'operazione economica, anche le caratteristiche, la formula,
qualcuno
eccetera, eccetera.
Qualcuno sta parcheggiando, sì, non so, Gerarducci secondo me, vero? Parcheggi tu?
No, io sono fermo.
Allora Di Gennaro, Di Gennaro sta
dice, sul divano, sono.
Dice che sta entrando a stabilimento.
No, Gerarducci si è parcheggiato sul divano.
Allora dice che deve entrare nello stabilimento. Dove stai, Dice? Vabbè.
Lui?
No, dice è entrato da qualche parte, ha fatto manovra.
Ah, sì. Esatto. Vabbè, anche a fare.
E quindi sono d'accordo con quello che diceva Giampaolo. Vlahovic, secondo me, questo è il mio modesto parere, è più forte di Højlund. E quindi io prima ho detto, nel blocco precedente, che vuoi vedere che poi la Juventus riflette, stanno adesso rivedendo, un po' riflettendo in casa Juve, dice, oh, ti tieni quest'anno un anno particolare, un anno eccezionale, e potrebbe essere anche un anno positivo da un punto di vista agonistico e tecnico. Vlahovic, se deresponsabilizzato, potrebbe essere un'arma vincente per la Juventus. Io non sottovaluterei questo aspetto, con Davido, con Lomani, con Yıldız. Ma chi ce li ha? Tutti questo ben di Dio là davanti. Quindi io rifletterei. Vlahovic va a Milano, che va a fare? Che va a fare a Milano?
Giocare
una partita a settimana, le cose, poi c'è Jimenez, poi c'è quello, poi c'è quell'altro, poi se non riesce a inserirsi, non va a fare il vice di Højlund e Vlahovic. Ragazzi, noi non facciamo i conti col carattere di sto ragazzo, poi può essere giusto o sbagliato, ma Vlahovic se ne infischia. Cioè Vlahovic adesso, una prima donna, sbagliato, giusto che sia, non va a fare il vice di Højlund, perché non ha mangiato la foglia Vlahovic, cioè non è che è nato a Belgrado, è uno sveglio, ragazzo molto sveglio. Quindi sta la Juventus finché poi non ci sta, si prende 12 milioni di euro e sta là. C'ha
va a scadenza
ancora meglio per lui. Quindi Vlahovic, e come avevo detto anche a maggio-giugno, ha in mano ma stanno fermi. La trova la squadra, dice.
Chi, Vlahovic?
Sì, ma si deve ridimensionare l'ingaggio, sono in premi di tale l'ingaggio.
Ma appunto, cioè, voglio dire, secondo me Højlund, io sono d'accordo con te, con le caratteristiche farebbe bene a Milano. Ma Vlahovic non va a mettere la toppa perché Højlund rifiuta il Milan. Perché mi sembra di capire che la volontà di Højlund non è così decisiva. Dice, voglio andare al Milan, non lo so, poi magari ci andrà. Però, ripeto, Vlahovic che va a fare il secondo di Højlund al Milan non ce lo vedo. Cioè, non è che l'hanno cercato.
Già, vai, vai.
Come diceva Giampaolo, è il fatto anche che il Milan lo prende in prestito e la spesa è relativa. E su invece su Vlahovic deve andare proprio un discorso economico, sia di cartellino che di ingaggio.
Antonio, ma abbiamo fatto il conto prima, le commissioni, gli agenti, le cose, ma è un esborso, è un'operazione da quasi 80-90 milioni di euro.
Di Vlahovic, Vlahovic. Infatti, è lì che è il problema.
Cioè, qui partono almeno 10 ma milioni di commissioni.
Poi che a volte
commissioni.
Le trattative saltano proprio per le commissioni. Ragazzi.
Secondo me resta la Juve. Poi magari va al Milan oggi pomeriggio, quello che...
o va a Napoli,
esatto, Giampaolo. Però ripeto, Vlahovic si sta comportando da grande professionista, entra e timbra il cartellino, dice fai giocare David, sta lì, magari in scia, deresponsabilizzato, esce fuori una stagione più o meno positiva, e Tudor, perché noi dimentichiamo questo aspetto, ha sempre avuto una stima immensa nei confronti di Vlahovic.
Sì, l'ha sempre esaltato, è vero.
Quindi, ragazzi, tanto magari faranno un colloquio tra due, resta qua quest'anno, poi la sistemiamo la cosa, perché mi sembra che più lo scontro sia tra la Juventus, il club e il giocatore, non tanto tra l'allenatore e il giocatore, capisci?
Stefano, però tu dicevi prima, no, non so, va a fare il discorso di oggi, ma alla Juve se rimane c'è Kolomanić, dovrebbe ritornare, e c'è David,
e lui sta là,
diventa una
ruolo.
Sana competitività, ci sono ovviamente Champions, Coppa Italia e campionato, ok, però anche lì diventa un discorso a tre, sono quasi tre prime punte, due sicure.
Antonio se la gioca, accetta questo nuovo ruolo di Conte, diciamo parte in terza fila, in seconda fila, sì. E se la gioca.
Lui era sempre il primo a parlare al campo per certi versi.
Esatto.
Magari in tre una sana competitività può stimolare.
Esatto.
Sì.
Ma viene Kolomanić collegato alla partenza di Vlahovic?
No, dovrebbe, cioè ci hanno detto prima che viene, credo, perché è collegato, credo, all'uscita di Douglas Luiz, da quello che ci hanno spiegato prima. Ah, okay. Quindi la possibilità che arrivi.
È che la Juve c'ha da prendere anche un difensore, un centrocampista, per me, sì. Per completare l'organico, credo.
Ci chiedevano prima, ve la giro questa domanda, visto che il Milan ha giocato, sta per arrivare anche il direttore di Milan News, mi scrive in questo momento, così lo chiediamo. Ci chiedevano insomma se questo Milan si può fare il paragone con il Napoli dell'anno scorso, cioè avendo solo il campionato.
Ma tutto è possibile,
vincere,
io ho visto,
lo scudetto,
ho visto il Milan,
lo scudetto.
Voglio dire, vabbè, il test era quello, però insomma, devi fare due gol al Bari, devi passare il turno, non è facile, l'agosto non sei pronto. Ho visto una squadra. Io sai che cosa ho visto di positivo, di molto positivo?
Vai.
I due mediani.
Lufcic
due giocatori formidabili, sono andati al tiro in 6-7 volte.
Sì,
Fofana ha tirato in porta 4 volte, mai visto in vita mia Fofana tirare così tanto in porta. E Loftus-Cheek l'ho visto più sicuro nella giocata, nel prendere il campo, la posizione. Quindi Ricci si è messo lì in mezzo e le mezzali funzionano, quindi ha un suo perché. Questa ampiezza sui lati mi è piaciuta, non mi è dispiaciuta, quindi Allegri è uno che
Modric e Yashari poi
esatto. Yashari è forte,
Modric è entrato, ha fatto una giocatina.
Yashari è un bel motore in mezzo al campo, quindi voglio dire secondo me dietro c'è qualcosa, poi concludo, dietro qualcosa
secondo
non
me c'è
convince.
Un clima diverso anche, possiamo dirlo che anche l'arrivo di Tare, un direttore sportivo vero che ha dato anche non dico un'identità, ma anche a livello di campagna acquisti. Andiamo a vedere, perché avevo sentito qualche critica, letto qualche critica, ma sta facendo una campagna acquisti molto intelligente.
No, ma io ti do un dato. Al contrario, una campagna di questa cosa ha fatto incassare già 150 milioni di euro.
Infatti stavo arrivando a questo. Anche il difensore Ciao per 40 ha preso De Winter a 20, e sono 20 in saccoccia. Cioè queste cose vanno anche insomma,
40 ciao è una roba veramente, una mossa,
capolavoro.
Ma fino alla fine del campionato dovrebbero battere le mani,
ma
ogni volta allo stadio ciao, tutti applaudi a Tare, cioè, ma una roba ha fatto una cosa che è da manuale del calcio.
Marco, è come a Lecce l'anno scorso, gli ultimi tre mesi la squadra lottava per retrocedere, d'altronde il livello è quello, e contestavano Corvino, ragazzi, ma di cosa parliamo? Corvino ha venduto Dorgu a 40 pippoli a gennaio, l'aveva pagato 400.000 euro.
No, una roba. Aspetta che c'è anche il direttore Milan News Antonio Vidiello, che glielo dobbiamo dire.
Antonio,
ci sei?
Vendiamo dalle tue labbra, Antonio.
Allora tu ti devi fare portavoce di una cosa di Maracanà. Ogni volta allo stadio, ogni domenica deve uscire il nome ciao e un applauso lungo a Tare, perché ha fatto una roba incredibile, dai, un'operazione in uscita straordinaria, no? Fai un coro, ci vuole, tutte le domeniche.
Malik Saudici?
Certo, cessione, voglio dire, 40.
Però siamo sicuri che l'ha fatta lui?
Chi l'ha fatta allora? Tu vedi, ci riporti con i piedi a terra, chi l'ha fatta?
No, perché a me dicono che sia stato più Furlani a farla, però
allora facciamo un applauso
non
a tutti, che ti devo dire?
Tra queste anime, tra Furlani, Ibrahimovic, cioè, però Antonio, abbiamo visto Ibrahimovic che stava a fianco a Tare in tribuna.
Sì, contro il Bari, sì, lui anche Moncada, per onore di cronaca, la triade. C'era anche Moncada, sì, erano lì ieri sera allo stadio e... No, ma addirittura Ibra, ad essere onesti, è stato utile anche per chiudere la trattativa a Yashari, perché anche lui ha fatto una telefonata a Yashari per spiegargli il progetto Milan. Poi sai, quando ti chiama Ibra, che ha un passato da grande giocatore, è un conto, quando ti chiama magari Furlani un altro, parlo proprio di appeal, no?
Certo, beh, ci mancherebbe.
E quindi anche nella trattativa Yashari, diciamo così, c'è lo zampino Ibra, anche se quella trattativa lì, ecco, porta proprio la firma di Glitare. Prima si parlava di Tare, l'ha voluto proprio lui, Yashari. Pensate che durante la conferenza stampa di presentazione credo che l'abbia citato 15 volte Yashari il nome di Glitare nella conferenza, proprio per ringraziarlo di aver concluso finalmente questa lunga telenovela, e ieri tra l'altro ha anche fatto l'esordio insieme a Modric contro il Bari.
Insomma, sì. Antonio, noi ci chiedevamo, là davanti Vlahovic è percorribile, Højlund è in vantaggio, insomma chi arriva là davanti?
Sì, sono i due nomi più importanti in questo momento. Vlahovic in realtà è un obiettivo del Milan nascosto già da un paio di mesi. La strategia del Milan è quella di non alzare un polverone mediatico attorno a Vlahovic e inserirsi praticamente negli ultimissimi giorni. Esatto, con le classiche bufere di Maracanã, sì. Inserirsi negli ultimi 2-3 giorni, quando poi la speranza del Milan è di prendere un po' per la gola la Juventus negli ultimi 2-3 giorni, quando non sai poi cosa fare con Vlahovic. Vedremo se poi questa cosa andrà in porto. Il piano B resta sicuramente Højlund, che comunque resta un obiettivo importante, tant'è vero che ci sono stati anche incontri con il suo agente, ci sono stati incontri anche con il Manchester United, lo United non lo ha praticamente convocato contro l'Arsenal, sono tutti segnali di un giocatore in uscita, giocatore che deve fare le valigie. Io aggiungerei anche un altro nome, attenzione anche a Nicholas Jackson, anche lui in uscita dal Chelsea. So che Tare ha incontrato i suoi rappresentanti un paio di settimane fa a Milano e vediamo se il Chelsea apre ad un prestito. Ecco, è bene specificarlo, sia Højlund sia Jackson sono tutte operazioni che il Milan potrebbe fare in prestito con diritto, prestito oneroso con diritto di riscatto.
E quindi l'operazione di Vlahovic è diversa, Antonio, perché lo devi prendere a titolo definitivo.
Assolutamente, è un giocatore in scadenza, non puoi prenderlo in prestito, devi pagarlo 25 milioni, insomma un po' la cifra che chiede la Juve in questo
più
momento.
Più l'ingaggio del calciatore, più le commissioni.
Facciamo un conto, 75, 80, 70.
Bravo, il problema è proprio quello, a livello economico è un'operazione abbastanza costosa.
Beh, insomma, direi.
Di Gennaro ha agevolato la trattativa, ha sparato 100, buonanotte.
Scusami, ma fammi capire, se prende 6 netti, scusa, esatto.
Sì.
6 netti, 4 anni,
è vero, vero, prima, sono 12, scordati.
24, 48, 25, 73, le commissioni...
Vabbè, lasciamo perdere di, allora.
Dice un centone parte, dai.
Centone no, ma un novantello sì.
Però ragazzi, diceva prima Giampaolo, non mi ricordo se è Giampaolo o no,
io 90 milioni per Vlahovic non ci rispendo, no. Scusate.
Quindi vabbè, quindi la Juve che fa? Lo perde a parametro zero?
Non siamo la Premier noi ragazzi, non siamo la Premier, dove ci sono dei portieri di seconda e terza fascia che hanno delle trattative a 20-30 milioni, non siamo la Premier, non possiamo competere.
Vediamo, però Giampaolo prima ha detto una cosa commentando, diciamo, lo scenario che ci stava illustrando Dimitri Conti. Dice: il Milan però deve fare presto perché questo infortunio a Lukaku potrebbe far inserire il Napoli nel discorso Højlund. Qualcuno dice: perché non pensare pure a Vlahović?
Tu dici 75 milioni ce li ha il Faraone.
Faraone, ma poi gli mette lì tutti i diritti, le immagini, le cose, capito? No, Giampaolo.
Oddio, adesso certo che se facciamo i conti come ha fatto Antonio, è chiaro che uno dice: vabbè, Vlahović lasciamo.
Ci ha smontato tutto, Antonio.
Lasciamolo lì dov'è.
Basta.
Volevo fare un'aggiunta su Jackson, che è senegalese, quindi se una squadra prende Jackson, lo perde almeno un mese a gennaio, che c'è la Coppa d'Africa. Non so quanto sia un vantaggio prenderlo in questo momento, a parte questo. E il Napoli, qualcuno deve prenderlo. Abbiamo assenza di Lukaku per 3 mesi, perché sentivo dire che c'è un consulto chirurgico anche.
Sì, sì, consulto chirurgico.
Quindi potrebbe essere operato.
Sì.
Ma è chiaro che è un giocatore di quella stanza lì che si mette in forma e poi passerà.
Sono 4 allora.
Altri 2 mesetti, non lo so.
Sì, sì.
Poi magari 4 allora.
Insomma, tende anche, diciamo, ad appesantirsi il ragazzo. Quindi
esatto, ma il fisico è quello, ha 31 anni, ma insomma.
Quindi il Napoli deve comunque prendere qualcuno. Magari non sarà Vlahović, però è chiaro che gli attaccanti in esubero in questo momento.
Anche perché ha perso Simeone, ha dato via Simeone e Raspadori.
Raspadori, esatto. Sì, sì. Ha preso Luca, però Luca può far titolare.
Sì.
Il Napoli che fa anche la Champions League. È chiaro che ci vuole un acquisto di un certo peso, peraltro, non uno per fare il numero, insomma, uno che faccia il titolare al posto di Lukaku in questo momento.
Quindi, Di Gennaro, per te chi sarebbe il profilo più adatto?
Anche qui, cioè, ora si scherzava di Vlahović, sarebbe il profilo giusto ora, Vlahović al Napoli, sarebbe una rivincita per lui, anche per quello che ha passato in questo ultimo periodo, anche se, come dico sempre, si deve un po' ridimensionare anche lui a livello anche caratteriale, però questo è una mia valutazione.
Certo.
E Højlund è un giocatore che per quanto riguarda i prezzi è anche diverso. Sono due centravanti, anche perché poi chi vai a prendere ora di centravanti? Ormai le squadre sono quasi tutte fatte. Quindi il Napoli avrebbe le capacità economiche, però insomma ha speso già tanto. Anche perché Conte si batte sempre, e sono d'accordo, creare una squadra che anche quando andrà via, che sia una squadra competitiva con un organico di livello importante. E quindi per livello importante devi andare a prendere i giocatori. Poi ripeto, ora il fatto di Lukaku, insomma, io li ho avuti gli strappi, ragazzi, bisogna stare molto attenti. Quindi un giocatore diciamo che possa essere già pronto, perché diceva bene Giampaolo, Luca ok, però un giocatore ancora non titolare.
Certo,
Vlahović potrebbe essere una soluzione importante. E Napoli ce l'ha, forse l'unica squadra italiana che ha i soldi veri, può spendere, però poi bisogna capire anche tutte le dinamiche. Io prima dicevo 90, ma se vai dei conti si va a quelle cifre lì,
è così.
No, così
più o meno.
No, voglio chiedere, siamo ai saluti, però a Vitiello due domande velocissime. Intanto le condizioni di Leao prima, e secondo Donnarumma rinnova, poi c'è questa cosa Maignan rinnova e questa cosa di Donnarumma, che c'è questo nome che gira.
Dove?
È un po' dappertutto.
Ritorna al Milan,
butto lì.
No, ma in Italia non può andare.
Ma guadagna 9 milioni l'anno. Ma che
s'abbassa?
Ha vinto tutto, ha vinto s'abbassa.
Guadagna 13.
Ma
io l'ho detto al Milan. Maignan rinnova.
Allora, partirei da Leao. Ieri sera è uscito col Bari per un indurimento del polpaccio. Da quello che ci dicono, le visite verranno fatte domani, quindi non è ancora chiaro l'identità del problema di natura fisica per Rafa Leao, però lo mettiamo sicuramente a rischio per l'esordio in campionato contro la Cremonese, che sarà sabato. E per quanto riguarda il rinnovo di Maignan, credo che dopo la sessione di mercato, quindi da settembre in poi, Allegri e Tare proveranno a convincerlo, proveranno a parlare con lui nel corso della stagione, piano piano cercheranno un po' di ricucire con il portiere francese. Non è detto che ci riescano, perché comunque lui ha un carattere niente male, lo stesso Mike Maignan, però ci proveranno, quindi il Milan tenterà di rinnovare Maignan, altrimenti lo perderà a zero l'anno prossimo e andrà su un altro portiere. Per quanto riguarda, giusto così, Donnarumma, anch'io quando si è detto giustamente dell'addio di Donnarumma dal Paris Saint-Germain, qualche tifoso del Milan ha detto: ma non è che torno al Milan, è letteralmente impossibile il ritorno di Donnarumma al Milan, perché lui percepisce 12 milioni di euro netti e ne vorrebbe 15, quindi non è che vuole dimezzare, vuole aumentare l'ingaggio. Sono cifre impossibili per il calcio italiano, soprattutto se pensiamo a per un portiere, neanche gli attaccanti in Italia guadagnano queste cifre. Quindi vedremo, penso la destinazione sia il Manchester City.
Comunque. Bene. Va bene, allora Digio, volevi dire qualcosa? Ah, senti Antonio, scusami Vitiello, c'è qualcuno che ti chiede dell'atmosfera di San Siro di ieri, che c'è un nostro ascoltatore che stava allo stadio e dice: sono ancora scioccato per il silenzio.
È la parola giusta, quella del nostro spettatore, perché immaginate uno stadio strapieno, 71.000 spettatori e nessuno canta, nessuno esulta, a tratti silenzio totale. Cominciamo, sembrava bene. Addirittura l'era post-Covid, no? Anzi, l'era Covid, quando gli stadi erano chiusi. È impressionante. E c'è un problema da risolvere, riguarda le curve, le restrizioni che ci sono nei confronti del tifo organizzato, però secondo me non sarà facile risolvere questo problema. Però è giusto sollevarlo questo problema, perché secondo me è davvero brutto, brutto andare allo stadio con 70.000 persone e sentire addirittura i tifosi ospiti cantare di più rispetto a quelli della squadra di casa. Credo che sia un problema assolutamente da risolvere.
Va bene, staremo a vedere. Mi devo fermare, quindi voglio ringraziare naturalmente Antonio Di Gennaro. Antonio, ci sentiamo grazie presto. Mi
ciao
raccomando,
Antonio.
Bello ciao carico tutti, quest'anno, ti voglio. Capito?
Ciao, grazie.
Dai, grande. Grazie anche a Giampaolo Gherarducci.
Ciao Giampaolo,
a presto. Giampaolo!
Ciao.
Giampaolo, ce la fa Sinner stasera?
Secondo me è favorito, perché favorito. Che ce la faccio non lo so, però secondo me è favorito.
Super sfida,
55% contro 45%.
Va bene, ok. Speriamo. Stasera faremo il tifo per lui, come sempre. Grazie anche ad Antonio Vitiello. A presto,
ciao,
Antonio.
Grazie a voi, ciao, a presto.
A presto, break per noi, torniamo tra pochissimo. Facciamo così un punto su Inter e Juventus, a tra poco.